Firmerà il referendum sulla cannabis legale?
Assolutamente no.
Perché?
Perché per me la droga è droga.
Noi vogliamo che ci sia nel nostro paese una regolamentazione come ad esempio sta avvenendo in molti stati degli Stati Uniti d'America, in Canada, dove i primi anni di sperimentazione di queste politiche, gli Stati Uniti erano il paese del proibizionismo per antonomasia, hanno cambiato idea. Perché? Perché non funzionava.
Quelle che hai sentito sono le due posizioni contrastanti del leader della Lega Matteo Salvini e del presidente di Più Europa Riccardo Maggi rispetto al referendum sulla cannabis. Di mezzo ci sono gli oltre 500.000 cittadini che hanno già firmato e coloro che vorranno farlo. C'è tempo fino al 30 settembre, per questo ho chiesto a Guido Silvestri, uno dei promotori del referendum per Volt Italia, di aiutarci a capire bene quali sono le proposte di modifica dell'attuale legge in vigore e gli effetti giuridici nel caso di una vittoria del sì al referendum. Prima di iniziare, volevo però ringraziare chi mi sta scrivendo dicendomi che gli mancano le notizie quotidiane di Notizia Colazione. Mancano anche a me. Ve l'ho promesso e in questi giorni inizierò a usare molto di più Instagram per mettervi lì le notizie che vi sono più utili e quelle curiose. Basta seguire l'account Massimo Brugnone. Grazie anche a chi sta continuando a sostenermi tramite le donazioni dal sito www.notiziacolazione.it. Adesso però basta chiacchiere e sentiamo cosa ci racconta Guido Silvestri. Ciao Guido!
Ciao a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, intanto grazie per la disponibilità. La prima domanda che ti farei è quella di presentare il tuo ruolo all'interno dell'organizzazione di questo referendum.
Dunque, io sono Guido Silvestri, sono uno dei membri del consiglio direttivo di Volt Italia. Volt Italia è il capitolo italiano del partito paneuropeo Volt Europa, che è presente in più di 30 paesi europei con lo stesso simbolo, lo stesso programma. Noi ci consideriamo veramente un partito unico. Poi per motivi amministrativi siamo costretti ad aprire dei capitoli nazionali. All'interno del Consiglio io sono la persona che si occupa con maggiore attenzione del tema appunto della legalizzazione della cannabis, di cui andiamo a parlare oggi. Volt, accenno proprio rapidamente al fatto che, come dicevo, è un partito paneuropeo, quindi ha un programma unico e la legalizzazione della cannabis è nel nostro programma europeo. Quindi tutti i capitoli di Volt votano quando possono per la legalizzazione della cannabis e speriamo di farlo presto anche a livello europeo. Noi abbiamo un europarlamentare, abbiamo tre parlamentari olandesi, adesso stiamo facendo le elezioni da un sacco di parti, ma voglio restare sul punto, quindi non vi annoio sulla crescita di Volt.
Sì, e poi appunto in realtà all'interno degli organizzatori, no, a volte uno degli organizzatori ci sono tantissimi,
è uno dei promotori,
esatto, sì, sì. C'è l'associazione direi, Luca Coscioni
direi, a questo proposito c'è un aspetto secondo me interessante. Sicuramente bisogna riconoscere che ci sono due associazioni che diciamo hanno avuto grande merito di lanciare la cosa, e sono l'associazione Luca Coscioni, che diciamo è attiva su moltissime battaglie civili in Italia, non ultima quella sull'eutanasia, e l'associazione Meglio Legale, che è molto attiva da sempre sulla legalizzazione della cannabis. Il fatto curioso, diciamo, è l'assenza dei partiti. A livello di partiti, oltre a Volt, c'è Più Europa, c'è Possibile, adesso si sono uniti anche Articolo 1, Rifondazione, eccetera, eccetera, ma i partiti, diciamo, maggiori spiccano per un curiosissimo silenzio, cui poi se vuoi potremmo approfondire, che a me colpisce moltissimo.
È un tema abbastanza spinoso, diciamo, cioè l'ho sempre stato in Italia, però qui è una domanda che ti farò tra pochissimo, però c'è il motivo per cui in realtà in questi giorni se ne sta parlando così tanto, però prima vorrei rimanere un attimino più lontano, nel senso nel guardare per capire meglio di cosa stiamo parlando, perché questo appunto è una raccolta firme per un referendum abrogativo. In Italia abbiamo diversi tipi di referendum, spieghiamo un attimino cosa vuol dire referendum abrogativo.
Sì, dunque in Italia l'unico referendum che incide direttamente sulla normativa è il referendum cosiddetto abrogativo, cioè è consentito ai cittadini di pronunciarsi per cancellare delle norme esistenti. E basta. Poi esistono i referendum consultivi, per cui vuol dire che si possono anche proporre delle nuove normative, ma restano appunto, hanno il valore di una proposta che il Parlamento può o anche può non discutere in realtà. Quindi la strada per incidere sul tema della legalizzazione non poteva che essere un referendum abrogativo, e in questo caso si tratta di abrogare le norme, adesso non voglio annoiare con dettagli no, giuridici, c'è un decreto per cui si va a depenalizzare la condotta di coltivazione della cannabis e a eliminare le pene detentive per qualsiasi condotta relativa alla cannabis, con eccezione dell'associazione finalizzata al traffico illecito. Quindi naturalmente questo va a liberare il comportamento dell'uso, diciamo, ricreativo della cannabis, per esprimerci in termini più comprensibili, ma naturalmente continua a colpire i grandi trafficanti e il traffico illecito. C'è poi un altro aspetto che va a eliminare, sempre perché è un referendum abrogativo, la sanzione della sospensione della patente di guida per tutte le condotte finalizzate all'uso personale della cannabis. Cerco di spiegare in una maniera più semplice. Oggi, se uno viene sorpreso a detenere una o anche a coltivare una piccola quantità a uso del tutto personale della cannabis, può addirittura finire a processo, e questo succede occasionalmente con dei casi veramente incredibili. Solo recentemente ci sono delle persone malate che coltivavano a casa due piantine che sono correntemente a processo. Walter De Benedetto è stato un caso molto famoso, perché è una persona purtroppo malata da 35 anni che, siccome non veniva rifornita dallo Stato per la cannabis, la coltivava sul terrazzo e è andato a processo.
Spieghiamo perché sotto. Appunto viene comunque a volte prescritta ormai per uso terapeutico.
Esatto, scusa, sono stato poco preciso, bisogna aiutare a capire che l'uso della cannabis a fini terapeutici in Italia è consentito dietro prescrizione medica. La pratica però è molto diversa dalla realtà, perché poi in realtà le farmacie che forniscono questa sostanza sono pochissime, solamente 600 in Italia su più di 18.000 credo, e spesso c'è proprio una mancato approvvigionamento, perché non basta la sostanza che viene importata, quindi sostanzialmente i malati non la trovano questa sostanza. E quindi alcuni, giustamente, piuttosto che andare al mercato nero, magari si sono messi due piantini sul terrazzo, e se sembra una banalità, ma è così. E se uno viene scoperto, questo è un reato. Cioè, anche per una persona che ha una prescrizione medica, non è consentito coltivare in terrazzo delle piantine. E quindi queste persone vanno periodicamente a processo. Questo per quanto riguarda l'utilizzo terapeutico della cannabis. Invece, per l'utilizzo ricreativo, è quello di cui stiamo parlando, diciamo, per questo referendum, come dicevo, basta, diciamo, detenere una quantità anche limitatissima di cannabis, per cui ti viene sospesa la patente e quindi entri in tutto un vortice di adempimenti burocratici, di controlli dell'ordine pubblico, eccetera, eccetera. Quindi questo, per riassumere, il referendum cancella, depenalizza la condotta di coltivazione e cancella le sanzioni amministrative.
Quindi spieghiamo un attimino, scusa se ho capito bene, la sospensione della patente è banalmente, semplicemente se tu sei in possesso, non se ti fanno il test e l'hai utilizzata. Perché sai, magari uno dice, vabbè, appunto, magari ci può stare, come non bisogna superare lo 0,5 di alcol per mettersi alla guida, ci sta anche che magari uno sotto effetto di
questo
cannabis.
Questo, guarda, è un ottimo punto, perché in realtà è una domanda che ci fanno spesso anche, diciamo, ai banchetti e in giro. Quello che tu hai detto è assolutamente corretto, cioè la sospensione della patente accade anche se, voglio dire, te la trovano se cammini per strada, tipo una banalità, no? Naturalmente qui introduciamo la distinzione tra l'uso e l'abuso. È più che giusto che se una persona guida sotto effetti di cannabis vada sanzionato, ci mancherebbe, come se uno guida avendo bevuto troppi bicchieri di alcol, no? Questo non c'è dubbio, e il referendum non tocca in nessuna maniera questa eventualità. E invece tocca l'altra eventualità, per cui spesso non si va a processo, eccetera, eccetera, ma si entra in un vortice, anche se io detengo, mi trovano, diciamo, con due canne addosso, banalizzo, scusate.
Certo.
Questa è la sostanza.
Meglio parlare chiari, appunto, per essere il più chiari possibile.
Scusa, faccio un altro accenno molto tecnico, tra le altre cose il tema del test. Mentre esistono dei test che rilevano immediatamente, quindi appena ti ferma, diciamo, la polizia, se tu hai abusato di alcol o no. Il test sulla cannabis è molto più ambiguo, nel senso che verifica che tu hai assunto cannabis, magari l'hai assunta il giorno prima, quindi questo complica ulteriormente la cosa. Però, tornando alla sostanza della cosa, se uno si mette alla guida non in pieno possesso delle proprie facoltà, è giusto che sia sanzionato, e questo referendum in nessuna maniera tocca questa eventualità.
Per spiegare ancora gli effetti giuridici, appunto, in realtà se poi dovesse passare il referendum, perché la raccolta firme serve solo per chiedere che venga fatto, poi però obbliga lo Stato a organizzare di fatto il referendum, e qui non ricordo, Guido, ci vuole il quorum comunque per poi l'efficacia del referendum? Sì,
sì. Ci vuole il quorum, e quindi ci sarà una grande battaglia. Qualcuno tempo fa dice una grande battaglia di civiltà, io dico una grande battaglia perché secondo me, quando poi ne parleremo, scomodare la civiltà e i diritti civili per una questione che poi in realtà, quando uno conosce i fatti, è piuttosto banale, mi sembra addirittura esagerato.
Beh sì, sarà forse una battaglia di partecipazione nel caso. Però appunto l'effetto giuridico pratico è quello che ci hai detto, però mi viene da dire, ok, ma se io invece non voglio coltivarla, però quindi abbiamo depenalizzato anche l'utilizzo, in quel caso della cannabis, è l'unico modo che comunque che mi rimane è andare a comprarla al mercato nero, perché cioè o tutti quanti gli italiani si mettono a coltivare la piantina in casa, oppure non c'è altro modo ancora, giusto?
Sì, io diciamo mi viene a commentare in questa maniera. Questo è un primo passo, naturalmente. Intanto partiamo da una premessa: esistono diversi disegni di legge per una piena, diciamo più consapevole, legalizzazione dell'uso della cannabis. Anche Volt, diciamo, ha una propria proposta, al centro della quale c'è per esempio il fatto che la cannabis va commercializzata in maniera regolata direttamente dalle farmacie o in luoghi autorizzati. Non è questo il problema, il tema è che i proventi vanno allo Stato, ma soprattutto questo consentirebbe per esempio di avere dei proventi per fare delle campagne educative per evitare l'abuso della cannabis. E quindi tu dici bene, è necessaria una legge organica che legalizzi l'uso della cannabis, però questo non avviene. Cioè il referendum, questo è il massimo che può fare, perché abbiamo spiegato che può solo abrogare delle norme, quindi noi possiamo solo levare quelle parti delle norme per consentire alla gente di non avere all'assurdo andare a processo perché c'ha due piantine sul terrazzo. Noi certo siamo a favore di una legge, tra le altre cose ci sta una legge oggi che è uscita dalla Commissione, una proposta di legge a nome Maggi, primo firmatario, che è uscito da una Commissione Giustizia, ma che cosa succede, come è già successo negli ultimi 20 anni, che questo disegno di legge è uscito e il Parlamento non lo calendarizzerà mai. Sono già arrivate migliaia di emendamenti delle parti che sono avverse a questo disegno di legge, e quindi anche sulla base di questo noi promotori abbiamo fatto questo ragionamento e dire: ma noi possiamo aspettare ancora anni senza dare una risposta a 6 milioni di persone che, siccome si fanno, diciamo, una sigaretta di cannabis, rischiano di andare in carcere? Quindi sì, sarebbe molto meglio avere una legge organica, no, il Parlamento non la fa. Quindi bene il referendum, e poi dopo, inevitabilmente, penso che il referendum consentirà quella presa di coscienza da parte della popolazione, quella informazione che leverà lo stigma alla cannabis di una sostanza di morte, cosa che non è assolutamente vero, e quindi secondo me aprirà la strada poi a una legge organica, come hanno molti paesi e stanno iniziando a avere nel mondo. Quindi se poi parliamo anche di questo, è un movimento, quello della legalizzazione è un movimento veramente, un trend mondiale.
Beh sì sì, negli ultimi anni insomma sono diversi i paesi nel mondo appunto che l'hanno legalizzata. Allora mi hai aperto due parentesi prima di andare, o meglio continuare nel merito dell'utilizzo, degli effetti della cannabis. Mi piaceva invece approfondire quello della partecipazione dei cittadini da un lato e dell'inerzia del Parlamento dall'altro, nel senso che, se non sbaglio, si ha tempo fino al 30 settembre, quindi in realtà ancora pochi giorni per raccogliere le firme, però appunto le firme sono state, praticamente appena partita la raccolta firme, e in centinaia di migliaia hanno subito firmato, hanno aderito anche grazie a questa nuova forma di possibilità di firma ufficiale per il referendum, che è l'utilizzo dello SPID. Spieghiamo come funziona e come prevedi anche, un po' in generale, non soltanto appunto per questo referendum, che quindi questa nuova forma di partecipazione dei cittadini magari spinga davvero il Parlamento a quel punto a occuparsi di certe materie.
Sì, allora, dunque, questo è un tema molto interessante. Intanto provo a esporre i fatti, perché non tutti sono tenuti a essere informati. Diciamo, da pochissimo, da meno di un mese, è consentito di votare solamente al referendum e quindi non alle elezioni politiche, poi pure questa è un'anomalia che non si capisce, e neanche per esempio la raccolta di firme per presentarsi in Parlamento, eccetera. Ma in buona sostanza i referendum possono essere votati in maniera elettronica con firma digitale sotto forma di SPID, ed è molto semplice. Se voi andate
Guido, scusa, ti fermo, votati o solo la raccolta firme?
Solamente la raccolta firme.
Ok, poi la fase di votazione è un'altra, cioè la classica,
esatto,
modalità.
È un altro tema, quindi per adesso è stato esteso a queste fattispecie. Sinceramente non capisco perché si faccia per questo e non per tutto, ma insomma prendiamo il buono, no, di quello che viene. Quindi se voi andate per esempio sul sito referendumcannabis.it, dove noi invitiamo ad andare a votare, è molto semplice, il sito ti invita a dire: hai una SPID? Se ce l'hai, metti dentro le tue credenziali e voti. Oppure puoi avere una firma digitale nella forma di chiavette, eccetera, eccetera, un po' meno diffusa, ma qualcuno ce l'ha. Oppure addirittura si può utilizzare un servizio a pagamento per 3 euro anche se uno non ha la SPID. Quindi c'è tutto, attraverso un servicer esterno si consente la firma. Al di là delle modalità tecniche, però molto semplici, poi siamo stati paradossalmente aiutati dal Covid, che ha esteso l'utilizzo della SPID moltissimo. Diciamo, c'è proprio un cambio di paradigma. Cioè, prima voi sapete che era molto difficile raccogliere firme per il referendum, avevamo, non solo bisognava raccogliere in maniera cartacea, ma alla presenza anche di un ufficiale dello Stato civile, un notaio, un cancelliere di tribunale, quindi il costo era gigantesco, la difficoltà era assurda. In altri paesi magari si raccoglie in maniera cartacea, però tu la raccogli e poi viene validata successivamente, non c'è bisogno che c'è lì un ufficiale di Stato civile. La sostanza qual era? Era difficilissimo. L'esercizio di questo diritto costituzionale era praticamente compromesso, perché c'era proprio un costo per raccogliere queste firme. Che cosa è successo proprio alla fine del referendum dell'eutanasia? Che noi abbiamo raccolto 500.000 firme con uno sforzo ciclopico e con una risposta dei cittadini, se vogliamo, fino anche inaspettata. Poi è venuta la firma digitale e noi in 2 settimane abbiamo preso 250.000 firme. E quindi lì è venuta l'intuizione di dire: ma magari si può provare pure per la cannabis, ma sembrava una cosa assurda, perché in 20 giorni fare 500.000 firme, invece esattamente come dici tu, dopo 3 ore noi avevamo 20.000 firme, cioè lì si è capito che qualcosa stava accadendo, e se volete è stato anche piuttosto emozionante, e io oggi posso annunciare che oggi abbiamo raggiunto le 500.000 firme.
Oggi che stiamo registrando, che è il 18...
settembre. Questa mattina sono state raggiunte 500.000 firme. Questo è un fatto... Beh, insomma, a noi ci emoziona parecchio. Quindi questo è il fatto, no? Per noi è una bella storia. Siamo riusciti, non noi a raccogliere firme, ma evidentemente esisteva una richiesta da parte della società civile di esprimersi. La normativa non ha fatto altro che consentire alla gente di esprimere quello che voleva fare, perché se no uno magari il banchetto non sa dov'è, eccetera eccetera.
Che tra l'altro, scusa, apro una parentesi fondamentale, cioè la raccolta firme tra l'altro banalmente dà la possibilità di scegliere, perché non è che già si sceglie con la raccolta firme, no? Io dico sempre, esatto, è bene firmare alle proposte di referendum, perché mette almeno i cittadini nella possibilità di scegliere, magari anche a volte se sei contrario a una proposta, dai la possibilità però ai cittadini poi, dopo, in un secondo momento, di votare su quella proposta.
Sono d'accordissimo. Quello che noi, diciamo, noi promotori, diciamo, ci rende più tristi è il fatto che non c'è la conoscenza sul tema che consente poi alle gente di farsi un'opinione legittima, informata, e poi votare a favore, contro. Oggi le persone inevitabilmente... Ma io pure, mi sono avvicinato a questa tematica poco tempo fa, insomma io non mi rendevo conto che la cannabis non è una sostanza pericolosa, che questo è riconosciuto dall'ONU, è riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Quindi benissimo questo referendum, perché comunque vada sarà una crescita della coscienza collettiva dei cittadini italiani su un tema molto importante.
Sulla tematica. Però, e allora, no, dimmi.
No, no, tu mi stavi parlando di questo tema delle firme digitali, quindi stavo dicendo, faccio solo un inciso, che sicuramente per noi questa è una storia bellissima, e eccitante, eccetera, eccetera, per cui in pochissimi giorni abbiamo raggiunto 500.000 firme, quindi addirittura ci avanzano 10 giorni, ma invece stiamo continuando a raccogliere le firme perché naturalmente c'è bisogno di un margine di sicurezza, eccetera. Quindi la raccolta continua, è importante anche come testimonianza politica. Io dico che nel dibattito politico italiano questo è molto interessante, ma è proprio un inciso, perché mentre nel passato il diritto costituzionale di esprimersi con istituti di democrazia diretta, per cui il cittadino dice direttamente cosa vuole fare e non vuole fare, senza passare attraverso il Parlamento, era praticamente reso quasi impossibile da queste modalità medievali di raccolta firme, eccetera, eccetera. Oggi mi faccio una domanda io, ma non è che è troppo semplice? Perché effettivamente ci si rende conto che raccogliere 500.000 firme su temi molto sentiti non è impossibile, anzi è molto possibile. Quindi io credo che è una riflessione politica che non voglio, diciamo, spostare l'attenzione di questo intervista,
sì,
no?
Però è di grande interesse ancora, assolutamente.
Perché la democrazia diretta, insomma, va fatta una riflessione, non è necessariamente. Io penso sia molto importante coinvolgere il cittadino quando la politica è assente per troppo tempo. E questo è un caso, no? Cioè, questa, come dicevi te, è un tema che va regolato dal Parlamento. Ma siccome il Parlamento non lo regola, e scusate, l'eutanasia è esattamente la stessa cosa, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che impone al Parlamento di legiferare, questi non legiferano. È addirittura offensivo, io penso, nei confronti dei cittadini. Allora, in questo caso, la Costituzione, in maniera veramente visionaria, stabilisce questo sfogo. Oppure grandi temi, no, che riguardano le generazioni future, l'aborto, il divorzio. Ma al netto di questo, la democrazia diretta, se no, ha dei difetti, no? Perché tipicamente,
certo,
è di pancia, spesso è ostaggio delle emozioni del momento. Insomma, non può essere la maniera normale, secondo almeno noi di volta, cioè è un complemento della democrazia rappresentativa, ma non può essere il modo standard di regolare le cose.
Assolutamente, infatti si sta già appunto ragionando sul fatto magari di aumentare il numero di firme necessarie, come dicevamo, in realtà qua poi apriamo un'altra parentesi che merita un approfondimento.
Se vuoi fare un'altra trasmissione, esatto, su questo, io sono... Noi tra le altre cose di Volt siamo il fatto di, così detto, la partecipazione dei cittadini è un tema che a noi sta molto a cuore, quindi l'istituto del referendum, ma soprattutto ci sono altri istituti interessantissimi come l'assemblea dei cittadini, anche queste per le giuste materie, nelle giuste circostanze, giusto contesto, però possono complementare in maniera efficace la democrazia tradizionale del Parlamento.
Assolutamente. Invece, tornando al tema oggetto appunto poi di quello che sarà a questo punto quasi sicuramente il referendum, prima hai incominciato ad accennare, parlavi di organizzazioni mondiali che stabiliscono, anch'io non sapevo, no? Cioè che dicono per esempio che non è una sostanza... mi viene la parola pericolosa, ma non è la parola...
No, invece la parola corretta, okay, perché esiste, se vuoi appunto entro sul punto...
Sì, ti dico già, cioè, giusto per darti la domanda completa, perché ovviamente appunto una delle obiezioni per chi poi nel caso farà la campagna per il no è comunque una droga, fa male e quindi no, non bisogna legalizzare la cannabis.
Allora, intanto la cannabis è una... Io levo la parola droga perché anche io non sono proprio, non ho proprio 18 anni, no? Quindi la parola droga è giustamente, mi ricorda immagini di morte, di pericolo terribile, eccetera. E in questo senso penso che l'informazione sia importantissima, perché io non posso pretendere che mia suocera, che ha una certa età, se sente parlare di droga, non riesce a fare la distinzione che l'eroina non è la cannabis. Quindi diciamo che è una sostanza psicotropa e è stata tolta dall'ONU, dalla lista delle sostanze pericolose, dove era in compagnia con l'eroina, la cocaina e altre sostanze. Quindi non è una sostanza pericolosa. L'ONU ha legiferato sulla base di raccomandazioni dell'Organismo Mondiale della Sanità. Quindi questo è un fatto. Tra le altre cose, se voi andate a vedere le statistiche dei morti, ci sono decessi per alcol, ci sono decessi per tabacco, non ci sono decessi per cannabis, ma non potrebbe essere altrimenti. Quindi il primo punto è che la cannabis non è una sostanza pericolosa nella misura in cui si fa un uso normale di questo. Naturalmente, come tante sostanze, si abusa e soprattutto se se ne fa un uso intenso nell'età dello sviluppo, può essere pericolosa. Quindi bisogna essere molto chiari, no? Se un ragazzino di 12 anni e fuma cannabis, così come se beve alcol, non fa bene, anzi fa molto male. E quindi bisogna distinguere questo fatto. Ma l'uso in età adulta, dopo l'età dello sviluppo, non è pericoloso ed esistono studi scientifici, adesso non vi annoio, di riviste prestigiosissime, in cui si statuisce in maniera chiara che la cannabis è meno pericolosa dell'alcol e del tabacco e dà meno dipendenza dell'alcol e del tabacco. Quindi di questo stiamo parlando. Quindi questo è il fatto. L'abuso fa male. Nel caso di abuso, però, non diventa più un tema di ordine pubblico, di criminalizzazione, di sanzione, è un problema di sanità pubblica. Se qualcuno abusa di cannabis, se qualcuno abusa di alcol, va curato, non va messo in carcere. Quindi l'abuso è un tema diverso. È chiaro che se noi legalizzassimo la cannabis, gli introiti che oggi vanno alle mafie andrebbero allo Stato e lo Stato avrebbe i fondi per fare le giuste campagne informative e le giuste campagne di salute pubblica per aiutare le persone che abusano di questa sostanza. Ma non è che se io abuso e mi metto in carcere, capite bene che l'isolamento sociale non fa altro che peggiorare la situazione e le carceri poi sono i più grandi centri di spaccio in Italia. Quindi assolutamente criminalizzare le persone che fanno uso o abuso della cannabis è un errore gigantesco. Quindi questo per partire dai fatti.
Esattamente, diciamo appunto come è avvenuto negli anni con il proibizionismo che c'era del tabacco perché c'era in Italia, e poi nel corso del tempo i soldi appunto che sono stati presi dallo Stato per la vendita delle sigarette poi vengono utilizzati per forti campagne contro l'utilizzo
Assolutamente, ma
del tabacco stesso.
però aggiungo che il tabacco, e tutti noi ormai lo sappiamo proprio per queste campagne, il tabacco fa veramente male, cioè si muore, chi fuma muore. Nel caso della cannabis, semplicemente non è così.
E dall'altro lato volevo solo sottolineare, giusto perché mi sembrano dei dati interessanti, poi bisognerebbe, non so se tu hai proprio i numeri, però appunto il numero delle carceri, dei detenuti, che quindi anche il sovraffollamento delle carceri per questi tipi di reati cosiddetti minori, però che appunto vanno ad inficiare, no? Banalmente il.
Sì, guarda, cioè, intanto grazie, qua ti interrompo sempre, ti salto sopra perché la passione, diciamo, mi muove un po' su questa cosa, ma ci tengo a dire queste cose. Cioè, credo che esistano tre aspetti fondamentali per cui la cannabis va legalizzata. Uno, l'abbiamo detto, non è una sostanza pericolosa quando se ne
Allora,
fa un
scusa,
uso.
solo per dire, però, giusto perché è una cosa bella, oggi è il 18 settembre, questa puntata andrà in onda online poi sabato prossimo, però in questo momento, cioè, è avvenuto quello che hai detto, mi è arrivata la notifica del Corriere della Sera che dice proprio cannabis ha raggiunto le 500.000 firme necessarie per il
Sì,
refrigerio. Mi è arrivata proprio in
stamattina,
questo momento la
stamattina.
notifica del Corriere della Sera. Esatto.
Beh, ma mai diciamo registrazione è stata più tempestiva. Sembra fatta apposta. Se facciamole più spesso perché porti bene.
Vedremo su altre tematiche.
Senti, no, stavo dicendo, quindi c'è un aspetto, quello fattuale l'abbiamo detto. Poi c'è un altro aspetto che è quello delle mafie. C'è un aspetto poi del sistema nostro penitenziario e giudiziario e c'è un aspetto industriale. Allora, vado per ordine. Che cosa vuol dire che c'è un tema relativo alle mafie? Oggi ci sono 6 milioni di consumatori. Questi 6 milioni di consumatori, scusate, do anche un accenno perché molti mi scrivono dicendo: ah, ma i nostri figli, che cosa succede? Tu metti per strada le persone. Cioè, prendiamo atto, questi 6 milioni di consumatori, molti hanno più di 40 anni, più di 50 anni. Cioè, la figura del ragazzo che si sballa per strada, eccetera, non pertiene alla cannabis, scusate, casomai forse all'alcol. Quindi, intanto i consumatori di cannabis siamo noi, cioè sono le persone che io diciamo, trovo sempre inelegante quelli che dicono sì, ma io non fumo, cioè quelli che non... magari fanno una battaglia e dice però non fumo, oppure... quindi è poco importante cosa faccio io e cosa fai tu, ma sono le persone, ormai 6 milioni di persone sono tante, quindi queste persone consumano, sono costrette tutti ad andare al mercato nero e a dare i soldi alla mafia, a me questa cosa mi fa impazzire. Cioè, quando mi parlano dei ragazzi, io non sono preoccupato che un ragazzo, perché ce ne sono, no, che fa un uso di cannabis. Io sono preoccupato che questo, per farsi una cannabis, deve andare da un pusher, deve andare per strada, in un luogo insicuro, essere esposto a una persona che un giorno gli dice guarda, non c'ho la cannabis, prova questo. A me sembra questo allucinante, ma mi inquieta proprio, mi dà l'urgenza di legiferare in questa materia, perché bisogna levarle queste persone, tutti noi, dai pusher alla mafia. Noi diamo ogni anno 6 miliardi di euro alla mafia per cannabis e quindi questi 6 miliardi li dovremmo levare alla mafia e darli allo Stato. Peraltro la premessa è che non solo li diamo alla mafia, ma la lotta alla droga non ha funzionato. Il consumo di stupefacenti sta solo aumentando. Quindi dici, sai, però l'alternativa è quella di una politica repressiva. Non funziona, non sta funzionando. Peraltro non c'è nessun motivo per lasciare il traffico di una sostanza non pericolosa alla mafia. Quindi intanto leviamo i proventi alla mafia. Poi l'altro aspetto che tu dicevi, il 58% delle azioni, delle operazioni di polizia riguarda il traffico di cannabis. Cioè stiamo dicendo che i poliziotti e le forze dell'ordine perdono diciamo una quantità di energia incredibile, cioè veramente allucinante. Tanto è vero che il procuratore nazionale antimafia, che si chiama, se mi ricordo bene, Federico De Rapo, sì, si è pronunciato di fronte al Parlamento, durante le audizioni, a favore di una legalizzazione, proprio perché le forze dell'ordine si potrebbero concentrare per inseguire i grandi narcotrafficanti. Non quattro, scusate, poveracci, si fanno due grandi in giro. Ed è così, quindi questo risolve, focalizza, diciamo, lo sforzo delle forze dell'ordine dove è importante, sul traffico delle droghe pericolose, e poi sgrava anche i tribunali e le carceri, perché c'è un'enorme quantità, vi dico, il 30% degli ingressi in carcere, questi sono dati, diciamo, sono circa 15.000 su 45.000 ingressi nel 2018, era causato da imputazioni sulla base dell'articolo 73, che è detenzione a fine di spaccio. Quindi cosa devo dire? Noi sgraveremmo le carceri dai piccoli consumatori, quelli che oggi chiamiamo piccoli spacciatori, perché magari non hanno cannabis. Sgraviamo i tribunali, tra l'altro cose, questa è una priorità del PNR di Draghi, quindi quello di restituire, diciamo, tempi certi alla giustizia. E aggiungo poi il terzo grande tema, che è quello del settore industriale. Cioè la canapa, forse non tutti sanno che, dice una famosa rivista, è un settore industriale, con la canapa si fanno tantissime cose, i tessuti, eccetera, eccetera. E l'Italia è sempre stata leader all'inizio del secolo di questo settore. Quindi riaprire questo settore non vuol dire semplicemente che tu crei occupazione nella vendita del prodotto, ma anche che finalmente puoi tornare a fare tessuti, eccetera, eccetera. Si stima in 300.000 unità le persone che potrebbero lavorare in questo settore. Quindi io, e questi dati, aggiungo, non sono tanto dati, e poi sono comprovati dalle esperienze internazionali. Negli Stati Uniti, in Colorado, dopo la legalizzazione, c'è esattamente questo, c'è una fiorente industria legata alla cannabis, alla coltivazione, all'utilizzo per fini industriali, e il consumo non è aumentato. Questo è un dato di fatto in tutti i paesi che hanno provato, e vi segnalo che i paesi che hanno legalizzato sono intanto il Canada, che è uno dei paesi del G7, non è aumentato il consumo. I 13 o 18 stati degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono particolarmente significativi perché sono il paese della guerra alla droga, in cui sono stati investiti miliardi di euro, eccetera, con risultati poverissimi. E proprio questo paese qui oggi sta legalizzando la cannabis. L'ultimo è stato il mese scorso a New York. E che cosa è successo? Assolutamente niente. Anzi, arrivo a dire che probabilmente, sapete che quando si leva il senso di proibito al consumo di qualche cosa, potrebbe addirittura diminuire il consumo. Però, insomma, questi sono affari delle persone.
Sì, leggevo, ci sono le curve, no? Magari può esserci un aumento iniziale, perché uno dice, ok, adesso è legale, provo, e quindi...
Sì,
di solito c'è un aumento dell'utilizzo all'inizio, ma poi scende invece, appunto, e diventa più basso di quando era illegale.
Sì, sì, sì. Quindi aggiungo, guarda, proprio l'ultima cosa è a quelli che giustamente si preoccupano che la droga possa circolare, che la cannabis possa essere consumata, io dico, guardate che è già così. È già così. Qui non stiamo parlando di consentire il consumo della cannabis. Sta già accadendo. Mentre voi parlate, i vostri ragazzi, le persone, se vogliono, la trovano ovunque, in qualsiasi situazione. Quindi è già libera. Noi la vogliamo regolamentare, la vogliamo legalizzare.
Passare dalla liberalizzazione, che in realtà è già così, anche se illegale, però comunque è libera, è nella circolazione libera, a una regolamentazione, appunto.
Assolutamente.
Guido, io ti ringrazio, grazie per il tuo tempo e magari sì, ci risentiremo per altri approfondimenti.
Ottimo, grazie a voi, grazie a tutti.
Come sempre, al di là della posizione di ognuno, spero che questa puntata ti sia stata utile per capire qualcosa in più rispetto al dibattito in corso. Con l'avvicinarsi del possibile referendum, sicuramente la discussione aumenterà e spero quindi qui di averti fornito gli strumenti base per approfondire ulteriormente. Se vuoi suggerirmi un tema da trattare nell'approfondimento del sabato di Notizie a Colazione, puoi scrivermi all'email notizieacolazione@gmail.com. Un saluto da Massimo Brugnone.